Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati, un saluto da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, in regia da Silvio Anelli, la preghiera per l'unità, l'incontro con la Rota Romana, l'approvazione delle celebrazioni del cammino neocatecumenale, questi alcuni dei punti principali dell'attività di questa settimana di Benedetto XVI. Ma noi, come sempre, iniziamo con l'udienza generale dedicata quest'oggi dal Papa, ancora una volta, all'unità dei cristiani. Si conclude oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e si conclude anche con la celebrazione di Benedetto XVI dei Vespri Ecumenici nella Basilica di San Paolo in questo pomeriggio. Ma ascoltiamo quindi la riflessione di quest'oggi del Papa stamattina nella catechesi dell'udienza generale.
Concentriamo la nostra attenzione sulla preghiera che Gesù rivolge al Padre nell'ora del suo innalzamento e della sua glorificazione. Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la tradizione cristiana ha ragione, la definisce la preghiera sacerdotale di Gesù. È quella del nostro sommo sacerdote e sarà inseparabile dal suo sacrificio, dal suo passaggio Pasqua al Padre, dove è interamente consacrato al Padre. Così il Catechismo. Questa preghiera di Gesù è comprensibile nella sua estrema ricchezza, soprattutto se la collochiamo sullo sfondo della festa giudaica dell'espiazione Yom Kippur. In quel giorno il sommo sacerdote compie l'espiazione prima per sé, poi per la classe sacerdotale e infine per l'intera comunità del popolo. Lo scopo è quello di ridare al popolo di Israele, dopo le trasgressioni di un anno, la consapevolezza della riconciliazione con Dio, la consapevolezza di essere popolo eletto, popolo santo in mezzo agli altri popoli. La preghiera di Gesù, presentata nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, riprende la struttura di questa festa. Gesù in quella notte si rivolge al Padre nel momento in cui sta offrendo se stesso. Egli, sacerdote e vittima, prega per se stesso, per gli apostoli e per tutti coloro che crederanno in lui, per la Chiesa di tutti i tempi. La preghiera che Gesù fa per se stesso è la richiesta della sua propria glorificazione, del proprio innalzamento nella sua ora. In realtà è più di una domanda e della dichiarazione di piena disponibilità di entrare liberamente e generosamente nel disegno di Dio Padre che si compie nell'essere consegnato e nella morte e resurrezione. Questa ora è iniziata con il tradimento di Giuda, culminerà nella salita di Gesù al Padre. L'uscita di Giuda dal cenacolo è commentata da Gesù con queste parole: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Non a caso egli inizia la preghiera sacerdotale dicendo: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale sommo sacerdote, è l'ingresso nella piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla più piena condizione filiale. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Sono questa disponibilità e questa richiesta, il primo atto del sacerdozio nuovo che Gesù, che è un donarsi totalmente alla croce, e proprio nella croce il supremo atto di amore è glorificato, perché l'amore è la gloria vera, la gloria divina. Il secondo momento di questa preghiera è l'intercessione che Gesù fa per i discepoli che sono stati con lui. Essi sono coloro dei quali Gesù può dire al Padre: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Manifestare il nome di Dio agli uomini è la realizzazione di una presenza nuova del Padre in mezzo al popolo, all'umanità. Questo manifestare è non solo una parola, è realtà in Gesù. Dio è con noi, e così il nome, la sua presenza con noi, uno di noi, è realizzata. Quindi questa manifestazione del nome si realizza nell'incarnazione del Verbo. In Gesù Dio entra nella carne umana, si fa vicino in modo unico e nuovo. E questa presenza ha il suo vertice nel sacrificio che Gesù realizza nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Al centro di questa preghiera di intercessione e espiazione a favore dei discepoli sta la richiesta di consacrazione. Gesù dice al Padre: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Domanda: cosa significa consacrare in questo caso? Anzitutto bisogna dire che consacrato o santo è proprio solamente Dio. Consacrare quindi vuol dire trasferire una realtà o persona o cosa nella proprietà di Dio. E in questo sono presenti due aspetti complementari: da una parte togliere dalle cose comuni, segregare, mettere a parte dall'ambiente della vita personale dell'uomo per essere donati totalmente a Dio. E dall'altra, questa segregazione, questo trasferimento alla sfera di Dio ha il significato di invio di missione, proprio perché donata a Dio la realtà, la persona consacrata esiste per gli altri, è donata agli altri. Donare a Dio vuol dire non essere più per sé ma per tutti. È consacrato chi come Gesù è esegrato del mondo e messo a parte per Dio in vista di un compito, e proprio per questo è pienamente a disposizione di tutti. Per i discepoli sarà continuare la missione di Gesù, essere donato a Dio per essere così proprio in missione per tutti. La sera di Pasqua il risorto apparente ai suoi discepoli dirà loro: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Il terzo atto di questa preghiera sacerdotale distende lo sguardo fino alla fine del tempo. In essa Gesù si rivolge al Padre per intercedere a favore di tutti coloro che saranno portati alla fede mediante la missione inaugurata dagli Apostoli e continuata nella storia. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Gesù prega per la Chiesa di tutti i tempi, prega anche per noi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta: Gesù ha portato a pieno compimento l'opera del Padre e la sua preghiera, come il suo sacrificio, si estende fino alla consumazione dei tempi. La preghiera dell'ora riempie gli ultimi tempi e li porta verso la loro consumazione. La richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù, dedicata ai suoi discepoli di tutti i tempi, è quella della futura unità di quanti crederanno in Lui. Tale unità non è un prodotto mondano, essa proviene esclusivamente dall'unità divina e arriva a noi dal Padre mediante il Figlio e nello Spirito Santo. Gesù invoca un dono che proviene dal cielo e che ha il suo effetto reale e percepibile sulla terra. Egli prega perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'unità dei cristiani è da una parte una realtà segreta che sta nel cuore delle persone credenti, ma al tempo stesso essa deve apparire con tutta la chiarezza nella storia, deve apparire perché il mondo creda a uno scopo molto pratico e concreto, deve apparire perché tutti siano realmente una cosa. L'unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù, che il Padre ha mandato nel mondo, è anche la fonte originaria dell'efficacia della missione cristiana nel mondo. Possiamo dire che nella preghiera sacerdotale di Gesù si compie l'istituzione della Chiesa. Proprio qui, nell'atto dell'ultima cena, Gesù crea la Chiesa. Perché che altro è la Chiesa se non la comunità dei discepoli che mediante la fede in Gesù Cristo come inviato del Padre riceve la sua unità ed è coinvolta nella missione di Gesù di salvare il mondo conducendolo alla conoscenza di Dio. Qui troviamo realmente una vera definizione della Chiesa. La Chiesa nasce dalla preghiera di Gesù e questa preghiera non è soltanto parola. È l'atto in cui egli consacra se stesso, e cioè si sacrifica per la vita del mondo. Gesù prega perché i suoi discepoli siano una cosa sola. In forza di tale unità, ricevuta e custodita, la Chiesa può camminare nel mondo senza essere del mondo e vivere la missione affidatale perché il mondo creda nel Figlio e nel Padre che lo ha mandato. La Chiesa diventa allora il luogo in cui continua la missione stessa di Cristo, condurre il mondo fuori dall'alienazione dell'uomo da Dio e da se stesso, fuori dal peccato, affinché ritorni ad essere il mondo di Dio. Cari fratelli e sorelle, abbiamo colto qualche elemento della grande ricchezza della preghiera sacerdotale di Gesù che vi invito a leggere e a meditare perché ci guidi nel dialogo con il Signore, ci insegni a pregare perché noi possiamo pregare. Anche noi allora nella nostra preghiera chiediamo a Dio che ci aiuti ad entrare in modo più pieno nel progetto che ha su ciascuno di noi. Chiediamogli di essere consacrati a Lui, di appartenergli sempre di più, per poter amare sempre di più gli altri, i vicini e i lontani. Chiediamogli di essere sempre capaci di aprire la nostra preghiera alle dimensioni del mondo, non chiudendola nella richiesta di aiuto per i nostri problemi, ma ricordando davanti al Signore il nostro prossimo, apprendendo la bellezza di intercedere per gli altri. Chiediamogli il dono dell'unità visibile tra tutti i credenti in Cristo. Lo abbiamo invocato con forza in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Preghiamo per essere sempre pronti a rispondere a chiunque ci domandi la ragione della speranza che è in noi.
E anche della preghiera della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, Papa Benedetto XVI ha parlato all'Angelus domenica scorsa, esortando i fedeli a rafforzare quotidianamente il loro impegno ecumenico. Il Papa ha sottolineato che la fede in Gesù sostiene i cristiani nella ricerca della piena unità tra loro. Un saluto particolare domenica scorsa anche alle popolazioni dell'Estremo Oriente che in questi giorni celebrano il Capodanno lunare. E anche se si è in una situazione di crisi mondiale, economica e sociale, ha detto il Papa, auguro a tutti quei popoli che il nuovo anno sia concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace, porti sollievo a chi soffre e che specialmente i giovani, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possano offrire una nuova speranza al mondo. Si è aperto l'anno giudiziario della Rota, l'anno dedicato appunto all'impegno del Tribunale della Rota Romana, e si è aperto non solo con una celebrazione eucaristica presieduta dal segretario di Stato, il Cardinale Tarcisio Bertone, ma anche e soprattutto con l'udienza di Benedetto XVI nella Sala Clementina in Vaticano. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Il diritto canonico, ha spiegato il Papa, trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e l'ermeneutica, l'interpretazione, è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa, da cui la necessità di evitare il rischio di identificare il diritto canonico con il sistema di leggi, ovvero i testi, i codici, cadendo così nel cosiddetto legalismo. Poi ha tracciato anche il limite delle vie interpretative, care ad esempio alla tradizione orientale.
La misericordia, l'equità, l'economia, così rara la tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa.
È l'arbitrarietà, in questo caso, ha spiegato il Papa, il rischio che si incontra perché manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali.
Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa in cui vige una legge superiore.
Riflessioni, ha spiegato, che acquistano una peculiare rilevanza nell'ambito delle leggi riguardanti l'atto costitutivo del matrimonio, la sua consumazione e la ricezione dell'ordine sacro e di quelle attinenti ai rispettivi processi.
La Chiesa ha riconosciuto nel cammino neocatecumenale un particolare dono che lo Spirito Santo ha dato ai nostri tempi. Benedetto XVI lo ha ricordato ai 7.000 aderenti al cammino neocatecumenale ricevuti in occasione della presentazione del decreto in cui si concede l'approvazione di quelle celebrazioni contenute nel direttorio catechetico del cammino che non risultano già normate dai libri liturgici della Chiesa. Per capirne di più ascoltiamo Deborah Donnini.
Benedetto XVI ha ricordato l'approvazione definitiva dello Statuto del Cammino Neocatecumenale a giugno 2008 e in questi giorni l'approvazione ad opera dei competenti dicasteri della Santa Sede del Direttorio Catechetico.
Con questi sigilli ecclesiali il Signore conferma oggi e vi affida nuovamente questo strumento prezioso che è il Cammino, in modo che possiate, in filiale obbedienza alla Santa Sede, ai pastori della Chiesa, contribuirò con nuovo slancio e ardore alla riscoperta radicale e gioiosa del dono del battesimo ed offrire il vostro originale contributo alla causa della nuova evangelizzazione.
Durante l'udienza, Benedetto XVI ha consegnato un crocefisso ad alcune delle 239 famiglie che partono per annunciare il Vangelo e ha anche inviato 13 nuove missiones ad gentes in Germania, Austria, Macedonia, Francia, Ucraina, Svezia, Ungheria e Venezuela. Ogni gruppo composto da un presbitero e 3-4 famiglie è chiamato a realizzare una nuova presenza ecclesiale in ambienti molto secolarizzati di vari paesi o in luoghi nei quali il messaggio di Cristo non è ancora giunto. Deborah Donnini, Radio Vaticana.
Prosegue la visita ad Limina dei gruppi dei vescovi degli Stati Uniti, delle varie conferenze episcopali statunitense, e naturalmente nella sala del concistorio il Papa ha ricevuto uno dei gruppi, il secondo gruppo dei vescovi, ce ne parla Giada Aquilino.
Un ruolo fondamentale nel contrastare correnti culturali che sulla base di un individualismo estremo cercano di promuovere nozioni di libertà staccate dalla verità morale. Questa è la missione della Chiesa negli Stati Uniti, nelle parole di Benedetto XVI ai vescovi in visita ad Limina. È necessario, ha sottolineato il Papa, che l'intera comunità cattolica negli Stati Uniti si renda conto delle gravi minacce per la testimonianza pubblica morale della Chiesa presentate dal secolarismo radicale. Molti di voi, ha affermato, hanno sottolineato che sono stati fatti sforzi concertati per negare il diritto all'obiezione di coscienza da parte di istituzioni cattoliche riguardo alla cooperazione in pratiche intrinsecamente cattive, di cui la necessità di un impegnato laicato cattolico e il ringraziamento del pontefice per l'impegno dei vescovi USA nel mantenere i contatti con i cattolici impegnati nella vita politica affinché offrano una testimonianza pubblica della loro fede riguardo al rispetto della vita donata da Dio, alla tutela della dignità umana e alla promozione dei diritti umani autentici.
A fondamento della vita di un presbitero deve esserci una intensa relazione con Dio. Benedetto XVI l'ha voluto ricordare alla comunità dell'Almo Collegio Capranica, che è stata ricevuta in udienza in Vaticano, un'occasione per ricordare anche la figura di Sant'Agnese, patrona del collegio, che da 5 secoli costituisce uno dei seminari della diocesi di Roma. Alessandro Gisotti.
Il Papa ha incoraggiato i giovani seminaristi affinché, radicati nella bellezza della tradizione autentica, uniti profondamente a Cristo, siano capaci di portarlo nelle loro comunità con verità e gioia.
Il fatto di essere a Roma è un dono che vi deve rendere particolarmente sensibili alla profondità della tradizione cattolica.
La vicinanza con il successore di Pietro durante la vostra formazione, ha soggiunto il Papa, vi permette di percepire con particolare chiarezza le dimensioni universali della Chiesa e il desiderio che il Vangelo giunga a tutte le genti. Alla vigilia della memoria di Sant'Agnese, patrona del collegio, il Papa ha quindi invitato i futuri sacerdoti a seguire il suo esempio di martirio e verginità per essere testimoni credibili della fede.
Anche la formazione del presbitero esige integralità, compiutezza, esercizio ascetico, costanza e fedeltà eroica in tutti gli aspetti che la costituisce. Al fondo vi deve essere una solida vita spirituale.
È il silenzio insieme alla parola il protagonista del messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che è stato pubblicato ieri, il messaggio del Papa. Naturalmente è stato pubblicato il 24 di gennaio in occasione della festa di San Francesco di Sal, patrono dei comunicatori cattolici. Per saperne di più ascoltiamo Roberta Gisotti.
Silenzio e parola, due momenti della comunicazione che devono, spiega il Papa, equilibrarsi, succedersi e integrarsi per avere autentico dialogo e profonda vicinanza tra le persone. Al contrario, se parola e silenzio si escludono, la comunicazione provoca un certo stordimento, crea un clima di freddezza. Ai nostri giorni la rete, costata il Santo Padre, sta diventando sempre di più il luogo delle domande e delle risposte. Anzi, spesso l'uomo contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che egli non si è mai posto e ha bisogni che non avverte, e allora il silenzio è prezioso per favorire il necessario discernimento tra i tanti stimoli e le tante risposte che riceviamo. Per altro verso, l'incessante flusso di domande che corre sulla rete manifesta l'inquietudine dell'essere umano sempre alla ricerca di verità piccole e grandi che diano senso e speranza all'esistenza. Ma l'uomo non può accontentarsi, il monito del Papa, di un semplice e tollerante scambio di scettiche opinioni ed esperienze di vita. Da qui l'invito di Benedetto XVI, creare una sorta di ecosistema che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni.
Grazie per averci seguito, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.